Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante!
Podcast Story.
Benvenuti a The Brief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Barbara Castinelli e con me c'è...
Giuseppe Maier.
E siamo alla puntata numero 48, un numero che rappresenta la capacità di fare buoni affari e di affrontare ogni situazione con una mente chiara e lucida. Rappresenta la capacità di convincere le persone attraverso le parole. E nella Kabbalah il numero 48 è legato ad uno spirito positivo, invece nella smorfia napoletana è, mo non lo dico più il napoletano, è il morto che parla.
L'abbiamo detto nell'italiano perfetto e qui dobbiamo fare outing dichiarando anche i nostri errori, ammesso che siano errori, perché la settimana scorsa io ho detto che il 47 non era soltanto il morto, ma era appunto un morto che parla. E qui tocca decidere un po' da che parte stiamo, perché in realtà il 48 nella smorfia napoletana è il morto che parla, ma esiste, sappiate signore e signori, anche la smorfia romana, e nella smorfia romana è il 47 il morto che parla. Ciò detto, questo è per dire che cosa? Per dire che, come al solito, il tema del dove recepire le informazioni, dove trovare le informazioni è fondamentale, e alle volte l'internet non è esattamente il posto migliore. Però questo è un ottimo incipit per la news del giorno. Che dici, Barbara? Iniziamo?
Iniziamo!
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
E oggi parliamo della nascita del neuromarketing. Lo storytelling, l'arte di raccontare storie, è una delle forme di comunicazione più antiche e potenti che esistono. Fin dai tempi delle caverne, gli esseri umani si sono tramandati storie per condividere esperienze, emozioni, valori e conoscenze. Ma perché ci affascinano così tanto? E soprattutto, che cosa succede nel nostro cervello quando leggiamo o ascoltiamo una storia? La risposta a queste domande ci viene data dalle neuroscienze, ovvero la branca scientifica che studia il funzionamento del sistema nervoso. E grazie a tecnologie come la risonanza magnetica funzionale, gli scienziati sono in grado di osservare in tempo reale cosa accade nel nostro cervello quando appunto siamo esposti a una narrazione. Oggi quindi sappiamo quali sono gli elementi che suscitano maggiore coinvolgimento in chi ascolta o guarda un contenuto, e queste conoscenze, unite alla profilazione dei dati, possono essere sfruttate dal marketing. L'intento, diciamo, è quello di proporre storie cucite su misura del singolo utente, in grado quindi di colpirlo e di convincerlo a fare un qualcosa. Quindi la sinergia tra neuroscienze e intelligenza artificiale apre a scenari futuristici. Nei prossimi anni non è irrealistico immaginare tools in grado di generare contenuti narrativi complessi, modulati in tempo reale sulla base delle reazioni del pubblico, quindi una sorta di estrema personalizzazione. E per evitare questo rischio, il pubblico deve diventare sempre più, diciamo, consapevole di come appunto funziona il cervello, di come le storie ci influenzano e di quanto gli algoritmi ci conoscono. Beh, diciamocelo, Giuseppe, anche per evitare di farci così un pochino intortare.
Avrei detto anche io intortare. Barbara, sicuramente il tema è grosso ed è evidente che stiamo parlando anche di strumenti molto, ma molto potenti. Se ci pensi, l'efficacia di alcune piattaforme come TikTok, ma per certi versi anche Netflix, è proprio figlia di una profonda comprensione dei meccanismi di persuasione e, per dirla con quelli bravi, di stickiness, cioè di quello che serve per mantenere le persone, gli utenti ancorati sulla piattaforma. Credo sia importante proprio per questo che le neuroscienze applicate nel marketing, come dire, bisogna riconoscere che sono di fatto un'arma a doppio taglio. Efficaci per certi versi, ma rischiose. Quindi, cosa bisogna fare? Beh, come hai detto tu, prima cosa avere più consapevolezza, quindi i consumatori devono capire come funziona il proprio cervello e anche riconoscere alcuni trucchi, e mi perdoneranno gli esperti della materia, quali sono le dinamiche che stimolano certe reazioni. Poi più discernimento, cioè valutare criticamente le fonti e i contenuti prima che questi poi ci convincano concretamente. E poi l'ultimo tema, che è sempre più importante secondo me, sia nell'intelligenza artificiale ma sia in mille altri temi, è quello etico, quindi più etica. Le aziende certo devono e possono utilizzare questi strumenti per il loro profitto, ma con maggiore responsabilità, magari anche con maggiore trasparenza, per garantire che ci sia una comprensione giusta da parte degli utenti di quello che stanno ricevendo.
E abbiamo visto come le tecniche di neuromarketing potrebbero rivoluzionare il mondo dello storytelling. E oggi abbiamo con noi un ospite speciale che vive, possiamo dirlo, un po' a pane e storytelling. Ha fondato La Content, una realtà che si occupa di strategia, creatività, content e tanto altro, e dove lui è anche Chief Storyteller, oltre che Academy Director. È qui con noi a The Brief oggi Cristiano Carriero. Benvenuto!
Ciao e grazie per l'accoglienza.
Benvenuto, benvenuto.
E partiamo con la nostra domanda di rito, Cristiano. Da dove ci podcasti?
Allora, in questo momento, questa è già una storia. Io in questo momento sono a Iesi, nelle Marche. Ed è uno dei miei place to be, è uno dei miei posti del cuore, perché io qui ho vissuto tanti anni, ho lavorato, qui ci portiamo indietro, ho lavorato in azienda per diversi anni. E ho comprato una casa qui nelle Marche dove vengo nelle settimane in cui devo lavorare seriamente. Cioè devo lavorare senza interruzioni.
Quindi quando ti devi concentrare.
Quando mi devo concentrare, sì. Mentre scelgo Bari o altri posti, diciamo che Bari è il posto dove ho l'azienda, dove sono nato, per un altro tipo di lavoro. Più di relazione, per intenderci.
Chiaro, chiaro. Dici,
a Iesi non hai mille relazioni.
A Iesi ho meno relazioni.
È meno relazionale, però la curiosità è spontanea, ma perché Iesi? Cioè sei nato a Iesi?
No, io ho lavorato qui per un'azienda che era la Indesit e adesso è diventata la Whirlpool e che è a Fabriano, a pochi chilometri da qui, e ho scelto in quegli anni di vivere a Iesi. Iesi mi è piaciuta e quindi, siccome ho fatto un investimento qui e mi sono anche innamorato qui, poi c'è tutta una storia molto lunga, ho tenuto casa qui.
Bello, bello. Magari poi ci direi di più. Allora, partiamo da La Content. Come è nata l'idea di crearla, di fondarla, e qual è la tua ambizione, il tuo obiettivo?
Allora, l'idea è nata da una community che io avevo su Facebook, quando si usavano le community su Facebook. Si chiamava proprio La Content Community, perché in un momento in cui avevo diverse richieste di lavoro, facevo il consulente, avevo diverse richieste di lavoro e non riuscivo a esaudirle tutte, ho pensato, ma quasi quasi faccio una community su Facebook, ci porto dentro persone appassionate di content marketing e metto lì delle occasioni, quindi magari un'azienda che voleva dei contenuti in ambito automotive e io non potevo farlo, non avevo la competenza per farlo, eccetera, giravo queste opportunità ad altre persone. Un giorno una di queste persone, che si chiama Marco Napoletano e che è diventato il mio socio, mi dice: scusa, ma perché non facciamo un'azienda? Visto che c'è tutto questo mercato, perché effettivamente arrivavano tantissime occasioni. E io gli ho detto: no Marco, io ste robe, aziende, non me ne parlare, cioè non mi portare da un notaio perché non lo voglio fare. In realtà mi ha convinto, insieme ad altri due membri di quella community, che sono diventati anche loro nostri soci, Alessandro Piemontese e Luisa Ruggero. Quindi abbiamo fatto questa prima, inizialmente SRLS, con le famose 1000 euro per la SRLS, quindi ho investito quella cifra clamorosa di 350 euro in quanto socio di maggioranza. E il notaio, ricordo ancora, ci ha detto: state facendo una cavolata, fate un SRL, non un SRLS, però non avevamo quei fondi lì. Ci ha insultato in tutti i modi perché lui non guadagnava la parcella, come potete immaginare. L'anno dopo siamo tornati perché avevamo già guadagnato abbastanza bene e abbiamo trasformato in SRL. E negli anni La Content è diventata, prima oggettivamente una piccola realtà del mondo della comunicazione, oggi dopo 7 anni, un'agenzia di comunicazione e di eventi con un fatturato quasi di 1 milione di euro, con 15 dipendenti, insomma ci siamo tolti qualche soddisfazione.
Bello. Quanti anni avevi, Cristiano, quando hai iniziato a fare l'imprenditore? Contro tua voglia, mi sembra evidente.
Assolutamente contro mia voglia, ma ancora oggi penso sia contro mia voglia. Però in realtà sono 7 anni fa, quindi io avevo 38 anni. Da dire che io sono sempre stato un po' imprenditore, anche quando ero dipendente. Questo mi sento di riconoscerlo. perché io anche negli anni in cui ero dipendente, io sono stato dipendente di altre agenzie, di aziende, ho lavorato anche in grosse aziende, oltre all'Indesit anche in banca IFIS, però ho sempre mantenuto quella parte di imprenditoria che mi portava comunque a fare dei miei progetti e comunque a sviluppare un senso critico verso l'imprenditorialità che a me oggettivamente mi ha aiutato molto, sia nell'esperienza aziendale che nell'esperienza attuale. Però è pur vero che imprenditori non si nasce, quindi grazie per la domanda, e 7 anni non sono abbastanza, cioè si imparano sempre tante cose nuove e arrivano difficoltà nuove. La difficoltà che ho io oggi dopo 7 anni e con un'azienda che diventa più grande e più importante è sicuramente nella gestione delle persone, nella gestione di determinati flussi, tant'è che la Content dopo i primi 6 anni ha scelto di avere una managing director. Quindi noi oggi abbiamo una manager che si chiama Vanessa Carmicino, che segue i progetti di agenzia, ha grandissima esperienza, lei è stata in Doing, è stata in Capgemini, è stata in Edelman. Qui abbiamo fatto anche noi un investimento importante per permettere anche a me di fare quello che faccio abitualmente, che io faccio anche 3500 cose, faccio lo speaker, scrivo libri, eccetera, eccetera, e lei è più focalizzata sulla gestione delle persone.
Quindi diciamo, hai compreso che c'era bisogno di diversificare anche le responsabilità, nel senso che poi niente di male nell'ammettere che c'è una componente magari più di operatività e di messa a sistema della struttura, una componente più di visione che rimane in carico a te. Da questo punto di vista, ci voglio saltare dall'altra parte e chiederti chi è secondo te, visto che parliamo di storytelling, parliamo di racconto, di narrazione, e visto che io so bene che se parlo di storytelling e narrazione poi devo parlare di Baricco necessariamente con la Cazzinelli, ma chi è secondo te il più grande storyteller contemporaneo che c'è, non necessariamente legato al marketing, Per esempio, per me uno dei più grandi è Barbero, cioè io trovo che Barbero sia uno storyteller pazzesco nel raccontare la storia, ma dal tuo punto di vista chi è il migliore nel fare questa professione?
Allora, io sono cresciuto con diversi miti nello storytelling e devo dire che, per esempio, su tutti, Federico Buffa per me è stato ed è, tuttora ci conosciamo, un mito. Mi piace tantissimo quello che fa, come lo fa. Poi però c'è il rischio sempre di, come direbbe Sorrentino, di diventare abili. Cioè, il rischio è quello di perseguire determinati miti e però noi facciamo un altro mestiere. Cioè, noi facciamo storytelling per le imprese. Quindi la bellezza del racconto alla Barbero, alla Baricco stessa, alla Buffa, è anche un po' un rischio. Quindi ho iniziato a seguire degli storyteller molto focalizzati sul mondo aziendale. E su tutte ce ne sono due che io apprezzo tantissimo, seguo i loro corsi, mi iscrivo a tutti i corsi che fanno. Una si chiama Bernadette Giva ed è un'autrice canadese, molto molto brava, ha scritto diversi libri sullo storytelling, e l'altra l'ho scoperta di recente e si chiama Kindra Hall. Anche lei ha scritto un bellissimo libro tradotto anche in italiano sull'arte dello storytelling. Sono due figure che apprezzo tantissimo, con cui ho degli scambi meramente epistolari in questo momento. Con Bernadette ho tradotto anche il suo libro in italiano, quindi diciamo c'è uno scambio un po' più fitto. E per quanto riguarda Kindra Hall, mi piacerebbe portarla allo Storytelling Festival, ci sto provando. Sai, spostare persone dall'America non è mai facile, però ecco, sono questi un po' i modelli che vorrei avere.
E come misuri l'efficacia e l'impatto di, per esempio, quando sali su un palco, quindi quando sei nel tuo, diciamo, ruolo di storyteller?
Beh, allora, quando salgo sul palco devo dire che l'applausometro, che era molto noto negli anni della corrida, in realtà è una cosa molto importante, così come è importante, a mio parere, e io lo vedo, quando finisco uno speech, ci sono due ROI. Uno è quanta gente si avvicina. che a volte ti capita di non riuscire ad andartene perché si avvicina un sacco di gente e tu fai finta di essere infastidito, ma in realtà è una cosa che piace a tutti, e quindi stai molto tempo con queste persone a chiacchierare. E ci sono delle volte, questo dipende anche dalle location, ho scoperto questa cosa qui, in cui finisci lo speech, vanno tutti via e tu te ne torni a casa. E poi c'è tutto il giorno dopo, i giorni dopo. E a me è capitato di fare degli eventi e nei giorni successivi, guarda, uno degli ultimi a febbraio a Sorgono, in Sardegna, nel centro della Sardegna tra l'altro, e sono giorni che, settimane in cui continuo a ricevere messaggi per quell'evento lì. E quindi questo secondo me è fondamentale. Poi, se vogliamo imbruttirci un minimo, ma secondo me anche questo è necessario, e lo state vedendo da quello che sto dicendo, è chiaro che se io vado a fare una manifestazione come può essere il Web Marketing Festival o altre manifestazioni in cui c'è tantissima gente, il risultato poi è anche nei contatti che riesci a portarti a casa e nei contatti importanti, perché io amo, e forse questo è un mio pregio ma anche un mio difetto, dedicare tempo a chiunque. Cioè, a me se mi scrive il ragazzo o la ragazza dell'università per chiedermi consigli, io, poi se ci ascolta qualcuno e ci vuole contraddire, lo faccia, però io dedico del tempo, cioè rispondo, telefono, faccio una cosa che non si usa più, che è quella di chiamare le persone. Però è ovvio che se dopo un evento mi scrivono 3 aziende, allora l'obiettivo è raggiunto.
Chiaro.
E nel tuo lavoro è ovviamente è molto importante, ha un ruolo importante anche la presenza sui social, quindi non solo a livello professionale ma anche personale, e poi a volte insomma il confine tra le due cose è anche molto sottile. Quanto quindi è importante l'aspetto social per il tuo lavoro, e quanto secondo te è necessario anche applicare il giusto equilibrio per poi non essere overwhelmed ovviamente dai social?
Guarda, bellissima questa riflessione, intanto perché mi dai l'opportunità, hai usato una parola che sarà il titolo di un mio prossimo libro, spoiler, che è presenza, e poi vi dirò di più. La presenza è tanto una parola in questo momento importantissima. Pensate anche alle modalità di lavoro, no? Smart, ibrido, in presenza. Però poi quella parola lì viene intesa in maniera sbagliata. Cioè, io conosco persone presenti in ufficio ma assenti nel team. Conosco persone che vanno a lavorare in un posto fisico e fanno call tutto il giorno, e quindi è come se stanno a casa. Quindi ecco, questo è un tema importante. Per quanto riguarda i social, io devo dire la verità, quella che è la mia presenza è molto naturale. Cioè, io non mi sforzo tantissimo a fare dei piani editoriali, a scrivere chissà quali post con strategie tipo il viaggio dell'eroe, sono sincero. Ce l'ho perché è un mindset, perché ce l'hai, lo tieni. Però per me è molto più importante fare cose che mi permettono di parlare, che mi permettono di condividere. Quindi se io vado a un evento o frequento belle persone come è successo a noi a Fuerteventura, dopo ho la possibilità di poter raccontare delle cose. Che poi dopo io questo lo faccia in maniera, passatemi il termine, furba, funzionale, ecco, funzionale mi piace di più. È chiaro che non parlo della serata di Fuerteventura in cui sono andato a cena, ma parlerò della metafora delle onde, di quando ho imparato a surfare o sono caduto, perché. E questo va bene. La sovrapresenza, quindi parlare troppo sui social, secondo me trasmette, ma io questo lo dico spesso alle persone più giovani, trasmette un'idea di sé che non è funzionale, perché se hai troppo tempo per fare personal branding, probabilmente hai poco tempo per lavorare. Quindi è un equilibrio, ed è un equilibrio importante, ma la verità è che più tempo passi nella tua stanzetta a lavorare, meno avrai da raccontare. Quindi c'è sempre bisogno di far tesoro di tutte le esperienze che facciamo, dall'evento al lavoro fatto bene, al lavoro fatto male. Quello però è un mindset. Io quando faccio un lavoro penso sempre che ho imparato da sta cosa, che posso raccontare tra 2 o 3 settimane che mi permetterà di alimentare questo fuoco.
Quindi diciamo, mi è chiaro adesso come next step che la prossima roba che dobbiamo fare è debrief edizione Fuerteventura, perché c'è una componente sì, sempre più forte di personaggi che vengono da lì. Ti vorrei collegare invece al tema della notizia che abbiamo raccontato nell'apertura. Una delle cose che mi appassiona di più, che ci appassiona un po' tutti di più, è il tema dell'intelligenza artificiale. Tu come vedi l'impatto dell'intelligenza artificiale con le neuroscienze nel tuo lavoro? E soprattutto, siamo pronti in qualche modo, probabilmente non lo saremo mai, ma siamo pronti in qualche modo a gestire anche dal punto di vista etico questi strumenti?
Beh, allora, mai no, però sarà un percorso, come lo è stato per i social. E noi siamo qui a discutere di social dopo 12 anni, 13 anni, e ancora dobbiamo capire delle cose, forse adesso sono già passati di moda. Però l'intelligenza artificiale ha un enorme impatto sul nostro lavoro, nel bene e nel male. Io sono uno di quelli che si interessa, ho fatto anche già dei corsi, cioè mi piace capire, mi piace studiare. Non ero un buon grafico senza intelligenza artificiale, quindi di conseguenza non lo sono con l'intelligenza artificiale, perché quello è proprio un mindset. Penso di essere un bravo autore senza e quindi anche con, quindi di saper scrivere anche con l'intelligenza artificiale, perché maneggio quella materia. Però alla base c'è maneggiare la materia, e la materia è la scrittura, non è l'intelligenza artificiale. Altrimenti noi avremo persone che scriveranno più veloci, ma malissimo. Cioè, è un po' il discorso che facevamo anni fa con la SEO, e a me divertiva molto, ne ho parlato con Riccardo Scandellari di questa cosa, e dicevamo, un altro autore, personal branding, eccetera, e dicevamo, sì, ma meravigliosa la SEO, così ti trovano più facilmente e trovano dei testi che fanno schifo più facilmente. Quindi, senza demonizzare né la SEO né l'intelligenza artificiale, due epoche diverse, entrambe le cose, se tu sai maneggiare lo strumento, ti aiutano a fare le cose più velocemente, con più efficienza e con meno sforzi, che non significa meno persone, significa meno sforzi, e però quegli sforzi dopo li devi dedicare ad altro, quindi li devi dedicare all'idea, alla strategia, cioè il nostro mestiere diventa ancora più complicato. E io questo me ne accorgo perché lo vedo con le mie persone, cioè le persone che lavorano con me. Noi siamo efficaci se il nostro tempo genera idee vincenti, idee importanti, idee che fanno la differenza, altrimenti il cliente ti dice ma io sto testo non lo so scrivere da solo, prendo l'intelligenza artificiale e me lo faccio da solo. Quindi ci responsabilizza molto. Sull'etica credo ci siano persone più influenti di me, ma è fin troppo semplice vedere come l'intelligenza artificiale non sia pronta. Se scrivi di disegnare un manager, ti fa un uomo. Se scrivi di disegnare una persona, di illustrare una persona che fa le pulizie, molto probabilmente ti fa una donna e te la fa nera. Quindi questa è la situazione dell'intelligenza artificiale oggi, che forse è la situazione dei nostri bias oggi.
Sì, decisamente un po' agghiacciante, ecco. Esatto. Però mi rincuora perché comunque è una costante che ricorre tra i nostri ospiti quando parliamo anche di intelligenza artificiale, che comunque la creatività e quindi quell'elemento che l'umano, che la persona mette, è sempre la parte più di valore e la cosa realmente distintiva. Quindi questo a me rincuora sempre. C'è uno dei tuoi libri che mi ha incuriosito molto dal titolo, che si chiama Lutto Libero. Ammetto che quando l'ho letto, fosse stato mio nipote, avrebbe fatto quando era piccolino, un giochino di parole, avrebbe torto la L e ci avrebbe messo la R.
Che è voluto, tra l'altro.
Ecco. mi ha incuriosito da dove nasce questo libro e che messaggio volevi dare?
Allora, sempre perché, come dicevamo prima, io ho tanti idoli e tante persone a cui mi ispiro, e è un po' come tanti. il mio mestiere è fatto di due parti, una un po' più marketing e una un po' più fiction, no? Quindi mi piace scrivere per la fiction. Io ho scritto dei romanzi, io ho scritto delle raccolte, e scritto e pubblicato, ci tengo a dirlo, perché poi se no sembra che scrivo per i parenti. E Lutto Libero è in realtà una serie di racconti, tra l'altro con autori importanti, perché c'è Matteo Caccia, c'è Michele Dalai, c'è Roberto Venturini che era tra i finalisti del Premio Strega, e, insomma, ci sono tantissimi e tantissime autrici importanti che hanno voluto partecipare a questo progetto collettivo che veniva da un mio lutto. Io ho tante fortune e alcune sfortune, tipo io ho perso mio padre molto presto, e tra l'altro lui si è suicidato, e questa è una cosa che dico sempre molto liberamente perché faccio molta prevenzione sul suicidio, ed è un tema che tratto con grande attenzione, che maneggio con grande attenzione. Ma questo libro è stato scritto dopo che io ho perso mia madre per un tumore, chiamato spesso lunga malattia o cose del genere, invece è un tumore. E quindi mi piace restituire alle cose la parola. Cioè, il tumore è un tumore, il suicidio è un suicidio. A casa mia per tanti anni non si è parlato di suicidio, si è parlato di un brutto momento, un lungo... neanche depressione si poteva dire a casa mia. Quindi queste parole qui non venivano usate. Con Lutto Libero ridiamo intanto valore alle parole, e quindi tutti possono, a loro volta il racconto è diventato collettivo anche fuori dal libro, cioè raccontando un loro dolore, liberandosi di un loro dolore. Tra l'altro è diventato anche un podcast per Storytel, Lutto Libero, cioè c'è anche in audiolibro. Ma la cosa più importante è che io ho chiesto ai singoli autori, e a me compreso, di raccontare una perdita. Una perdita non è per forza la morte. Quindi c'è qualcuno che ha raccontato il giorno in cui ha perso il lavoro, c'è qualcuno che ha raccontato, Giulia Olivi, racconto bellissimo in cui racconta della perdita dell'amore, o ancora la perdita di una squadra di calcio. Io sono un grande tifoso del Bari e io metto tra i miei tre lutti principali Bari-Cagliari dell'ultimo playoff, quando al 94esimo il Bari perde la Serie A, e mi guardo intorno e guardo queste 60.000 persone e dico: ma anche voi avete visto quello che ho visto io adesso? È un lutto, e bisogna dare, restituire dignità anche ai lutti minori, perché comunque i lutti minori, le perdite che noi magari viviamo come banali, hanno una loro grande dignità. E questo progetto è stato fatto per raccontare tutto questo, e tra l'altro anche per supportare la Fondazione Ant, che aveva aiutato mia madre, ma aiuta tantissime persone nella degenza a casa.
Bellissimo. Non ci tocca, non ci resta che leggerlo, vero Giuseppe?
Grazie mille per la condivisione, Cristiano, è stato super. Credo che uno dei temi che nella vita presto o tardi, e uno si augura che sia più tardi possibile, ma poi spesso purtroppo diventa invece presto, è imparare a accettare una serie di cose che succedono nella tua esistenza, che fanno parte della tua esistenza e in qualche modo ci possono anche arricchire. So che sembra una roba brutale, però ci possono arricchire perché ci stimolano ancora di più a essere nel momento, a non sprecare energie, a non concedere troppo magari a persone che invece ci distraggono dalla nostra vita, no? Per cui molto bello, e devo dire molto bello anche il titolo, perché alleggerisce tremendamente un tema che rischia invece, con un titolo diverso, di respingere, sì, no, tantissime le persone.
Guarda, permettetemi di dire solo una cosa, c'è un titolo che secondo me è molto funzionale, ed è che l'unico modo per rispondere alla morte è la vita, e io ci tengo tantissimo perché sono storie di vita, sono storie piene di vita, e io ho visto, per esempio, io lo vedo negli occhi delle persone quando vogliono rispondere con la vita alla morte. Ma vi faccio un piccolo esempio, può piacere, può non piacere, Angelina Mango ha vinto Sanremo, poi può non essere il nostro genere, ma quella carica che lei porta, quella vita che lei porta, è la carica di chi ha un dolore grande, e questo non bisogna essere per forza cantanti o artisti, lo possiamo tirar fuori nella nostra quotidianità,
nella nostra vita normale, certo. Poi c'è un'altra cosa, ma poi chiudiamo perché se no la regia ti uccide, che è quello di riuscire ad accettare il pianto come uno stato non di pura sofferenza, ma di comprensione profonda del dolore, che è una roba che da uomo maschio alfa nato negli anni 70, minchia se ci abbiamo messo un sacco di tempo a arrivarci, devo dire fortunatamente le giovani generazioni questa cosa la digeriscono un pochino meglio, accettare il pianto come forma di espressione di un'emozione forte.
Paolo Sorrentino dice: i padri non sanno piangere.
Stiamo cercando di imparare. Adesso con la prima figlia che adesso ha 18 anni non ce l'ho fatta, la seconda che ha 19 mesi ci lavoriamo. Ascolta Cristiano, siamo andati ahimè lunghi, nel senso che noi avremo altre 100.000 domande, ma dobbiamo farti quella di chiusura, che è la domanda tipica che facciamo qui a Debrief, e che è la seguente: se potessi tornare indietro al giovane Cristiano che magari non aveva ancora neanche comprato la casa di Iesi, non avrebbe mai immaginato di comprarsi la casa di Iesi, qual è il debrief che gli daresti? Cioè, sulla base delle esperienze che hai fatto, potendo dire a una persona alla quale vuoi bene, come può essere il te stesso giovane, cosa gli daresti come debrief?
Ma guarda, non ci avevo pensato, ma quando me l'hai detto mi è venuta una risposta istintiva e quindi ti darò quella istintiva, ed è goditi gli errori. Ma goditeli veramente, perché io ho speso tanto tempo a rimuginare su delle cose. Quando la Indesit non mi ha confermato, quindi di fatto mi ha mandato via, quando ho fatto una scelta sbagliata andando in un'azienda, tra le tante in cui ho lavorato, però in un'azienda, sai quando lasci un lavoro dove sei soddisfatto e vai a finire in un posto e dici no, ho sbagliato? E però quello, per esempio, era un passaggio, perché io dentro volevo fare il freelance, volevo iniziare a lavorare da solo, e quindi ho fatto un passaggio in più. Ma io mi sono frustrato di questa cosa, perché ci ho sbagliato la scelta, adesso come farò? Quindi io dico al me più giovane: goditi tutti gli errori, perché con tutti gli errori sempre, ma sempre, è venuto fuori qualcosa di meglio dopo.
Super.
Grazie per questa condivisione, Cristiano, e grazie mille per essere stato a Debrief.
Grazie,
bocca al lupo
voi
per tutto, e ci rivediamo la prossima volta a Fuerteventura.
Assolutamente.
Che scappa, allora avvisatevi che un giorno vengo qui, faccio un salto, prendo una barca, Dio santo, arrivo molto volentieri. Grazie Cristiano, davvero.
Ciao, grazie,
alla prossima.
Ciao.
Questo è tutto per oggi, ringraziamo ancora Cristiano Carriero per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Ruiacolo, Lorenzo Zanigno l'executive producer, mentre Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, col podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara!
Ciao Giuseppe!
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.